Ringrazio cordialissimamente per questo ennesimo invito in un ambito che forse oggi è una delle ultime oasi filosofiche in Italia e forse anche oltre. Ritengo di dover muovere, con buona pace di tutti, da quella che giudico una, per così dire, macroevidenza, ossia che la concezione oggi più ampiamente diffusa relativa alla felicità, anzi le concezioni o la concezione, polarizzano la felicità nella vita terrena. In termini, per dire una forma più abbreviativa, di un individualismo autosufficiente, tanto più quanto più occultato da atteggiamenti socializzanti, che sono altro dall'interrelazione, eccetera. Dunque, tendendo a negare ogni senso a un'altra vita, un'ulteriore vita non terrena, o piuttosto non ponendone di fatto alcun problema. E si potrebbe dire coltivando quella indifferenza di cui è stato accennato in una delle relazioni rispetto al problema stesso. Tale tipo di concezione, come tutte quelle che riguardano la persona e le società, risulta, a mio avviso, oggi in sostanza globalizzata, come termine che io aborro ma che bisogna pure usare, cioè da che il globo intero è stato in qualche modo comperato dall'occidentalismo, ossia dalla corruzione dell'Occidente, non tanto dall'Occidente. Sul piano culturale ciò si impernia dai primi decenni del Novecento sul nuovo e insieme già vecchio mito del superamento della metafisica che dopo Nietzsche si erge come il vessillo delle secolarizzazioni e immanentizzazioni. In realtà si tratta di un mito che risulta non altro che un insieme di aggiramenti del percorso metafisico con esiti riduttivi sino alla nichilizzazione. E questo per lo più attraverso, cioè non di rado, attraverso il più infantilisticamente fasullo degli alibi, centralizzato mediante la dogmatizzazione, dopo la sbandierata impugnazione di ogni dogma come insensato, della identità, udite, di verità oggettiva e di violenza. Niente po' di meno che. Con ciò stesso eradendo in modo totale, conseguenza fondamentale, l'impegno della filosofia come costitutivo della persona stessa, in quanto sussistente sulla e per la verità dell'essere e degli enti. Ma già dal centro del conseguente ciclone teoretico scatenatosi, in un autore come, un esempio tra i non pochi che si potrebbero portare, un autore come un Leavitt, considerabile al di là di ogni sospetto di ideologismo, in un'opera come Il nichilismo europeo del 39, ossia dello stesso anno, non certo a caso, del programma formulato da Schacken nel suo Necessità di una coscienza metafisica, diagnostica la crisi del secolo come conseguenza della crisi metafisica, il cui nucleo contemporaneo sta nel nichilismo intrinseco alla teoresi hegeliana. Soltanto Rosmini, che Leavitt mostra di non conoscere, aveva sviluppato un secolo prima tale tesi interpretativa e una quarantina d'anni dopo Nietzsche, anche egli ignorando Rosmini, ovvio per noi, penso per tutti, la porta all'estrema coerenza del non sussistere di nessuna verità, espressione notoriamente sua, e dunque dell'essere, altra espressione notoriamente sua, dell'essere l'esistenza senza senso e scopo. Heidegger se ne fa, come uso dire io, il postillatore, proclamando, in particolare ad esempio nella lettera sull'umanesimo del 47, la sentenza secondo cui la metafisica, cito, non pensa la differenza tra l'essere e l'ente. Insensatezza teoretica che dovrebbe autocommentarsi. Con ciò stesso si colloca nel centro di quella, di quello che Sciacca denomina vertigine udenologica, cioè nullistica si potrebbe dire, da cui erompe e cresce, altra espressione di Sciacca, la catastrofe senza tragedia. Heidegger al tempo stesso, come sappiamo, ha denunciato il venir meno della filosofia, sostituita secondo lui da antropologie, dalla tecnica come metafisica compiuta, espressione notoriamente sua, a causa della stessa metafisica entro la quale, scrive, l'essere nientifica, confermando la tesi accennata. Successivamente, altri brevi esempi, un autore come Habermas nel pensiero post-metafisico, siamo nell'88, giudicando l'oltrepassamento che sarebbe compiuto con Nietzsche e Heidegger nient'altro che come una metafisica negativa, accelera da parte sua una svolta, possiamo dire, pragmatica, ipernichilista, che assume un ventaglio di forme teoricamente equivalenti nella loro nullità, cioè dal contestualismo ed istantaneismo di un Rorty, di un Davidson, di un Derrida, sino alle derive post-strutturaliste più sfilacciate, direi. Tutte filiazioni logicamente necessarie di dogmatiche prese di posizione, quale quella di un Foucault constatatore passivo e irridente di quello che lui chiama l'uomo scomparso. Espressione peraltro coerente, non è nemmeno questo un caso, con la tagliente lungimiranza concentrata nella domanda tragicamente inutile che un Wittgenstein, nei diari segreti, aveva posto a se stesso in questi termini: perché non condurre una vita senza senso? L'unica risposta coerentemente negativa a tutto questo contesto è contenuta nella conseguente scomparsa della storia, secondo un Baudrillard, che percepisce quello che chiama nuovo disordine mondiale, in ultima analisi a suo giudizio radicalmente conseguente sul piano teoretico, alla separazione fra Dio e l'essere, secondo la formula del Dieu sans l'être di Jean-Luc Marion, o di un Levinas, sia pure in altri termini. Di modo che l'interrogativo che sarà posto in un'opera Fine della storia, col punto interrogativo, di Galen del 74, contribuirà ad accrescere in forme, accrescere il successo di quella sorta di pamphlet che è di Fukuyama, ben noto, intitolato Fine della storia, senza punto interrogativo, il punto esclamativo è quasi sottinteso, che in sostanza è, almeno ritengo sia, uno sbandieramento mediatico di forme tragiche, di dissoluzione del tragico stesso. Non si tratta dunque più soltanto di morte della tragedia, niccianamente, ma in uno con essa della commedia, ridotta al più squallido grottesco, impotente a residui umorismi o sarcasmi, possiamo dire alla Bouvard e Pécuchet, che è un vero antiveggente breviario, non a caso degli stessi anni della prima opera di Nietzsche, la prima fase della produzione di Nietzsche, dei collassi teoretici e culturali odierni, facilmente mercantilizzati come pilastri del futuro. Astuzia di alcuni mercanti della cultura. In breve, la situazione generalizzata ad oggi, sia sul piano teoretico, sia su quello dei cosiddetti trends, ovvero dei costumi, il costume della mentalità, più ampiamente speculare rispetto alla realtà complessiva dei media, fa trapelare con una più incisiva evidenza la determinante portata storica dell'apparentemente remota rivoluzione francese. Sembra che faccia un riferimento remotissimo, invece così non è, a mio avviso, cioè come filiazione di quella protestante, se vogliamo, che le è sottesa, e questa a sua volta è sottesa, a questa a sua volta è sottesa la crisi nominalistica medievale, per fare passi ultrasecolari, sino alle odierne forme, direi, più sbrindellate di ribellismo, di sovversivismo, nonché dei più sordidi deiezionismi, tutte dinamiche confluenti in accelerazioni del franamento dei significati e dei fini. Perché è a questo che si vuole puntare, che si punta. Del resto è noto che quanto alla Rivoluzione francese, di cui tali manifestazioni sono sterilizzanti cascami, Hegel per primo pone le più forti connessioni fra la sua disastrosità, cioè della Rivoluzione francese, e la radicale costruttività proprio di quella che per lui, come è noto, è l'unica autentica rivoluzione storica in assoluto, ossia la rivoluzione spirituale di Fra Martino, per la verità già tanto spirituale quanto il potere civile entro il quale Fra Martino si arrocca per sfuggire al rogo e per fondamentalizzare al tempo stesso le sue scelte, già istituzionalizzando la preminenza del potere civile che culminerà nello stato etico hegeliano come incarnazione dello spirito assoluto, come è noto. Ora, questa introduzione forse disturbatrice, non so come aggettivarla, ma non tocca a me aggettivarla, l'ho ritenuto necessaria per significare ed esemplificare come ad ogni cruciale posizione teoretica di necessità corrisponda una differenziata assunzione dell'unità odiade essenziale di piacere e felicità. Sicché, a voler raccogliere intanto in termini simbolici l'immane arco storico dal mondo greco all'oggi, si potrebbero individuare in prevalente successione figure svariate quanto epocali dei diversi habitat dell'elaborazione dei culmini del piacere e felicità. Ad esempio, dal platonico simposio come habitat ideale del filosofare ellenico, al discorso sulla montagna, dall'eremitismo e cenobitismo degli antichi padri alle cattedrali universitarie delle disputaciones, dalle corti e corticine imperiali e subimperiali alle accademie e da queste infine ai salotti e al boudoir archetipico, quello sadiano. Senza nessun disprezzo posso anche concludere questa considerazione dicendo che quella sorta di monticciattolo che è l'habitat odierno altro non si dimostra se non come essenzialmente un cumulo delle deiezioni di tutte insieme queste realtà. Sarà molto dura questa considerazione, così io penso. L'evolversi di questo processo che qualcuno chiama di corticalizzazione scinde così in modo sempre più netto il discrimine fra l'infine limitato e ripetitivo mondo che Platone determinava come eros pandemio e l'universo delle sue cerebralizzazioni, crescenti in uno con il ridursi a livelli astratto-velleitari e utopistico-virtuali della comunque intesa felicità, dunque allontanandosi dall'orizzonte dell'eros divino, sempre per restare in un contesto di tipo platonico. Realtà che potrebbe collocarsi sotto due diverse insegne, tutte queste insieme, le une del pathos, le altre dell'apatia, cioè che lo spegnimento di ogni pathos, la neutralizzazione di ogni pathos, vitalmente rutilanti le prime e le seconde ossessivamente, in maniera sotterranea, sotto la cappa di inconsci deliri fantasmaticamente allucinatori. E il Sada non è passato invano. Anche la più superficiale osservazione delle forme oggi dominanti di concezione e del piacere e della felicità quali si raggrumano attraverso i media pone in palmare evidenza che il piacere come meta o scopo del vivere umano altro non è, direi, che un cocktail è un complesso di assaggi di tutte le forme note di piacere e di felicità, miscelate secondo la mia voglia del momento, sicché, qualora la mescolanza delle ondulazioni di tutte assieme le sensazioni non risulti gradita, sino al grado sommo della sazietà estrema, quindi se il mercato non funziona di conseguenza, se non si possono cacciare coloro che l'hanno escogitata e ammanita, i gourmet di turno, l'unica alternativa è licenziare dalla vita se stessi attraverso i delitti come uscite da sé. Ma ogni estetismo è come primazia del sensuoso e dei suoi vertici e vortici, e nessuna forma di delitto può sottrarsi dall'esserne capovolgimento. Ogni estetismo ben presto si liquefa in decadentismo, come processo cioè di mediocrizzazione e degradazione, esasperata sino ad abissi cloacali, chiedo scusa per l'aggettivo, i quali peraltro sono l'habitat delle ossessioni proprie delle residuali ecstasi capovolte, capovolgenti, sconvolgenti e caotizzanti. Fino a tanto che la persona non si denudi sino, direi, alla scorticazione nel tragico e vano tentativo di conseguire l'assoluta libertà, ma come libertà da se stessa, ossia più radicalmente di cercare di liberarsi dalla morte, per così dire, assassinandola, come problema, ovviamente. Espressioni forse molto forti, ma senza le quali, a mio avviso, non si potrebbe avere un contatto non solo superficiale con fenomeni che ci circondano giornalmente, anche se non sono la normalità, ma sono parte della normalità. Non v'è dubbio che quale è il valore che ciascuno attribuisce alla vita in sé, nonché al progresso personale e storico, tale è il valore che attribuisce al piacere e felicità. Dal momento che felicità, amore, uso queste endiadi, è l'obiettivo fondamentale di ciascuna persona e di ogni società in ogni suo atto. Forse, anche a questo proposito, le posizioni più radicali e coerenti, come spesso avviene, le riconosciamo entro l'epoca preclassica del mondo ellenico, dove la felicità è identificata come la somma di tutti i possibili culminanti piaceri come divini, e ove non possono darsi e restino al di fuori dell'orizzonte del possibile, allora meglio non essere nati. Questa è la conclusione più radicale. Meglio non essere nati. Tanto più tanto più che la morte inesorabile infine li riduce tutti a nulla, quali che siano questi piaceri, quasi smascherandone l'abissale ibris implicita e l'orrifica vergognosa essenza. Al tempo stesso, tali posizioni, equivalentemente o scettiche o pessimiste o nichiliste, sono le più superficiali, in quanto infine glissano al problema anziché affrontarlo, magari in termini eroici, dell'eroismo omerico. Faccio un solo esempio: Sofocle stesso si mostra in qualche modo tentato da simile scelta, laddove nella Iace afferma, cito, che la vita più dolce sta nel non avere alcun pensiero. Guarda caso, è un passo che direttamente o indirettamente dà occasione proprio a Nietzsche, da seconda inattuale, poc'anzi citato, di fare quest'ordine, di riprendere quest'ordine di considerazione. Cioè, è l'animale che è felice, non può essere l'uomo. Sarà l'oltre uomo, ma in un'altra dimensione. Tutto considerato, credo che per tutti sia evidente quanto sia arduo sostenere che alle 88 teorie sulla felicità enumerate dal buon preenciclopedista Varrone sia più facile aggiungerne o toglierne, entro l'orizzonte moderno e contemporaneo in particolare. Ma quantomeno è necessario, o può essere ancora utile, sebbene il tema sia già stato più volte, o forse anche proprio per questo, toccato in diverse maniere, può essere utile distinguere quale che sia l'ambito storico, fra ciò che corrisponde, in grandi tratti si capisce molto schematicamente, all'edonè e all'eudaimonia, cioè la prima, per lo più intesa come piacere sensibile, che però, quindi è un però forte, un Platone considera anche nel senso di godimento del bene, del vero, del bello. E come è stato ottimamente ricordato poc'anzi, anche se non negli stessi termini, Aristotele connette con l'esercizio delle virtù. Mentre gli stessi termini nel greco biblico dei 70, nell'uso biblico designa, come sappiamo, penso, la realtà che si oppone a Dio, che è nemica dell'uomo stesso e lo riduce a guerra fra passioni. Mentre ancora, proseguendo questa rapidissima schematizzazione, la phronesis è concepita come la saggezza della prudenza della vita, il cui frutto per sé è l'eirene, cioè la pace come tranquillità. Infine, ultimo riferimento, Makarios è sia lo stato di beatitudine degli dèi, per la grecità classica e anche arcaica, sia quello degli umani nella vita ultraterrena, libera da tutte le traversie di cui quella terrena non va esente. Mentre invece nella tradizione biblica designa colui che è beato per pienezza di vita, in quanto benedetto da Dio. Nel greco classico è noto che Kairos si riferisce ad una soddisfazione tutta umana e ordinaria, mentre nel greco biblico ha un significato straordinariamente più ricco, riferendosi alla pienezza della gioia umana, anche nella sofferenza, in quanto è riconoscenza a Dio. Significato che tanto più si illumina ed eleva nei termini carisma, caritas anche chiaramente, eucaristeo ed eucaristia. E per Democrito faccio un'altra brevissima carrellata rispetto al mondo antico, perché non mi sembra stridente rispetto a quello che è stato fatto e soprattutto rispetto alla concentrazione del problema in sé, data la ricchezza anche a questo proposito del pensiero greco. Se per un Democrito la felicità è l'equilibrio, come è noto, fra difetti ed eccessi, e per Aristippo è la somma dei piaceri, si potrebbero esaminare a uno queste determinazioni e cavandone poi da loro insieme una straordinaria ricchezza in rapporto al problema, che forse non ritroviamo nella modernità, nella contemporaneità. Per Aristippo è la somma dei piaceri presenti, passati e possibili. E per Epicuro, di cui, tra parentesi, Rosmina ha una grandissima stima, non dimentichiamolo, sarà frutto del giudizio sulla natura dei beni conseguibili, ossia naturali e necessari, naturali e non necessari, e non naturali e non necessari. La grande saggezza umana, direi, che traduce in questi soli tre esempi, per lo più si colora di toni propri di amare esperienze elevate a insegnamenti anche proverbiali. Per esempio Erodoto, mi pare che sia stato già ricordato, forse un esempio consimile o vicino, con riferimento a Creso sentenzia, per esempio, prima che uno, cito ovviamente, prima che uno sia morto, non chiamarlo felice, ma fortunato. Ma è ben noto che anche in rapporto tra le ordini di problemi, Platone e Aristotele restano, è stato più volte ricordato, pensatori più ricchi e storicamente fecondi, forse più ricco il primo e più storicamente presente il secondo. Infatti per Platone la felicità umana si attua nella misura della tensione al bene in sé, sino al possesso della giustizia, della bellezza e dell'armonia, o temperanza, sia nel Gorgia che nel Convito, eccetera. Aristotele, anche questi sono passi che credo siano o gli stessi o consimili, sono stati già o citati, a cui si è fatto riferimento, nell'Etica Nicomachea conclude che è vano, questo forse è un passo che non è stato ricordato, che è vano ricercare il bene assoluto, così come è vano parlare di beatitudine dopo la morte. La prospettiva è come un'ombra che è presente, parrebbe, in Aristotele. Ma proprio entro tale orizzontalizzazione del problema, se si può dire così, espressione cioè massima del naturalismo ellenico, Aristotele lo riarticola in termini che si proiettano in gran parte sino all'oggi, e non solo per la mediazione, sia pure importantissima, di un Tommaso. È noto infatti che per Aristotele è felice chi possiede le tre specie di beni, quelli esterni, quelli del corpo e quelli dell'anima, Etica Nicomachea sempre. I primi, che si possono conseguire anche per fortuna, sono utili come mezzi, ma oltre a questa loro funzione, scrive Aristotele, diventano dannosi o inutili, mentre invece i beni dell'anima, scrive Aristotele, nella politica, i beni dell'anima costituiscono, tanto più sono abbondanti i beni dell'anima, tanto più sono abbondanti, tanto più sono utili. Quindi c'è una variegatura estremamente ricca di temi e di accentazioni, tutte concentrate in rapporto al problema della felicità. I beni dell'anima costituiscono la piena felicità, che infatti nell'Etica Eudemia, scrive Aristotele, che è propria infatti degli uomini indipendenti, nel senso che si è accennato poc'anzi, ossia è frutto unicamente del perseguimento non di ciò che è piacevole, ma delle virtù, di cui la più nobile e alta è quella propria dell'intelligenza, è noto, contemplativa, la pienezza della quale è appunto la beatitudine. La definizione agostiniana della beatitudine come Gaudium de Veritate nel De Vita Beata, nonché quella tommasiana della felicità, propria della perfezione dell'uomo come bene perfetto di natura intellettuale, che la seguirebbe, paiono a tutta prima forme di sostanziale aristotelismo. In realtà, specie in Agostino e tramite Agostino e Pseudo Dionigi in Tommaso, il cosiddetto intellettualismo ellenico si compie in modo essenziale nella dimensione cristiana della caritas come amore veritativo, intelligenza d'amore, non senza incastonature di motivi plotiniani connessi al culminare della felicità che la vita stessa è nell'unione estatica con Dio, specie al di sopra, cioè di ogni vita, di ogni bene, di ogni beatitudine. Ma attraverso lo stoicismo, specie quello tardo e alto di Seneca, possiamo dire, la componente essenziale della concezione aristotelica, ossia l'autonomia o immanentizzazione, per un certo verso, della felicità, riassume un ruolo primario, seppur venato di un quasi sapiente scetticismo, persuaso che non si può insegnare la felicità perché il volere non si impara. Nelle Lettere a Lucilio, Seneca propende per una vita di raccolto ritiro, fuori della quale nessuna forma di felicità è conseguibile. Scrive, passo notissimo, non c'è cosa che giovi tanto quanto lo starsene quieti, parlando il meno possibile con gli altri, moltissimo con se stessi. Uno stile di esistenza che peraltro si fonderà in qualche maniera in quello proprio del monachesimo, che chiaro, dopo un periodo non ampio ma essenziale in quanto segnato dalla rivoluzione cristiana, per così chiamarla, fiorirà con i padri del deserto e poi con Agostino e con Benedetto, cioè con i primi ordini religiosi che chiamiamo propriamente o meno contemplativi, eccetera. Il successivo percorso storico del problema è segnato fondamentalmente da Tommaso. Modernità e la contemporaneità in questo senso operano una serie di decostruzioni o dissoluzioni o capovolgimenti della sua posizione, a mio modestissimo avviso, proprio perché in essa si traduce e conferma nel modo più ricco e concreto, ossia sul piano dell'etica e della politica, la concezione della natura umana come fondata sulla oggettività metafisica e sul principio di creazione. Soltanto Rosmini, lasciatemelo dire in quest'ambito, ma non lo dico solo in quest'ambito, in pienezza teoretica si porrà in qualche modo controcorrente, appunto avendo attraversato con assoluta e costruttiva attenzione storica e teoretica la modernità fino al negativo culmine hegeliano, e perciò ritessendo grandiosamente tutte le fila già sconvolte e frammentate sul fondamento della dispiegata verità metafisica della persona. Riconoscendo fra l'altro i principi della fondamentale preziosa continuità teoretica fra la concezione ellenica e il pensiero cristiano, che non è una continuità pari pari, ovviamente, lineare, ma è di altra natura, il quale pensiero cristiano, con Tommaso, viene a culminare nei termini del naturale desiderio di Dio e dell'immortalità. Non secondaria questo aggiunto, che non è un'aggiunta, ma sottolineatura da parte mia, termini del fine costitutivo della persona come radicale dinamismo della sua aspirazione alla felicità e come sua culminazione nell'atto di conseguimento, del conseguimento soprannaturale. Questo è essenziale, non è un accidente, si può prescindere. Questo ricchissimo percorso che ho maltrattato, diciamo così, per ovvio, sia perché l'ho trattato io, sia perché la brevità, tutto sommato, impone certi maltrattamenti, ma spero non più di tanto. Questo richiesto percorso nella modernità continua, ma soprattutto sotterraneamente, e probabilmente continua soprattutto nei grandi mistici, i quali restano, tutt'altro che contraddittoriamente, gli unici fruitori e talora anche teorizzatori della felicità in tutti i suoi gradi e forme. Non è un paradosso. Perché in superficie scompare, vive pienamente in maniera sotterranea, per così dire, no? Mentre invece in superficie cresce la tendenza a ridurre il problema in termini, in due parole, edonistici e o, se volete, utilitaristici. Cioè, sempre facendo un rapidissimo volo, dalla concezione di un telesio che identifica il piacere con ciò che favorisce la conservazione di un organismo, in senso naturalistico, di un Hobbes che lo riduce ai movimenti giovevoli al corpo, è un fisiologismo abbastanza terra-terra, di un Hume che lo assume in termini di sistema dei piaceri. E poi, in maniera culminante, se vogliamo, un Kant incrina in modo radicalmente scettico, che ritiene il più critico, l'assunzione stessa del problema, arenandolo nei termini della inattingibilità della felicità, come la somma, diciamo, del noumeno, possiamo dire, per immagine almeno. In questo senso sembra si limiti ad essere un sofisticato teorizzatore, dico Kant, di quanto pensavano i moralisti dell'illuminismo, come un Chamfort, per il quale la felicità, come scrive, passo notissimo, è difficilissimo trovare la felicità in noi, è impossibile trovarla altrove. Scetticismo radicale, pesante. Perciò successivamente, rispetto a Kant, è chiaro soprattutto, e questi percorsi, le pulsioni da un lato utilitaristiche e dall'altro scettiche si sono scatenate sino ad occupare l'intero campo, a livello di pensiero e di sentire comune soprattutto fino all'oggi. Per cui ritengo che l'oggi, laddove riconosce una qualche consistenza al problema stesso della felicità, non limitandosi a ridurlo totalmente a livello di prassi comunque intesa, si riconosce essenzialmente, insieme alla negativa concezione neopagana di una Schopenhauer della felicità come assenza di dolore, o in quella nietzschiana che la colloca nella momentanea, espressione sua notoriamente, sensazione di accrescimento di potenza, questa sarebbe la felicità. Per cui, conseguenza, droga, tortura, assassinio, suicidio, coerenza di De Sade, ne diventano gli oltreumani culmini. Quindi l'oltreuomo si eserciterebbe come culminazione della felicità, cioè come sensazione di accrescimento di potenza in questi termini, diciamo, sostanzialmente sadiani, anche se notoriamente Nietzsche non poteva, per ragioni note, conoscere l'opera di De Sade. Conosceva però molti degli autori che erano contemporanei e in buona parte consonanti, soprattutto dell'illuminismo francese, consonanti con certi temi di De Sade. In ogni caso, la felicità resta necessariamente connessa con gli atti della nostra volontà libera, sino all'estremo della felicità piena vissuta nelle sofferenze più inaudite. Il che intanto dovrebbe escludere l'accezione negativa di assenza di dolore o anche semplicemente di dispiacere. E al contrario include tutte le forme appena determinate, innumerevoli altre, in tutti i loro gradi, sino al massimo. In questo senso positivo, la felicità è la manifestazione del compimento da parte della persona, e qui è nuclearmente, direi, una sorta di definizione, il compimento da parte della persona del proprio fine, dunque in modo crescentemente stabile, stabilizzato, diciamo così, dal conseguimento dei beni corporei, quantomeno quelli necessari al bene che la vita stessa è, dei beni intellettivi e dei beni morali. E tutto ciò entro il bene vero, bello, assoluto, che è la ragione ultima di tutti i fini positivi. Intelligenza e libertà, cioè i beni sommi costitutivi della persona, la sua interezza, in quanto ordinano i propri atti al fine assoluto, il che significa la perfezione della persona stessa, nei suoi limiti, attuano nel medesimo percorso il compimento delle diverse forme e gradi di ciò che nel loro insieme chiamiamo felicità nella vita terrena e oltre essa e culminantemente beatitudine. La consapevolezza del compimento del suo percorso, come è noto, Rosmini lo chiama appagamento. L'unico riferimento fugacissimo che faccio al tema, anche per non rubare il tema a chi lo dovrà svolgere esplicitamente in rapporto a Rosmini, e questo è chiaro, se no avrà impegnato direi quasi tutto l'intervento su Rosmini. È stato anche molto più facile per me e forse anche non solo per me. Questa dunque è la strada regia, senza alternative, al compimento della persona e di conseguenza della felicità, cioè il percorso della porta stretta che solo appaga l'universale desiderio di felicità, di conoscenza, di amore, di libertà, di immortalità. Non si possono scindere tutti questi elementi, deve essere insieme cospiranti, diciamo così, della stessa realtà della felicità. Nonché della condivisione, dunque della diffusione dei beni che ne conseguono, come perfezione della societarietà ontologica della persona. Quindi non si tratta di societarietà accidentale, ma sostanziale, ontologica. Da qui l'altra distinzione fondamentale, cioè tra la felicità essenziale e i suoi surrogati, i quali, quanto più sono piaceri, tanto più nella loro inessenzialità e parzialità generano infine soltanto forme di infelicità sino all'estremo dell'omicidio-suicidio. Rosmini, questo è un passo che è già stato citato, ma lo ricito perché mi pare significativa questa coincidenza di citazioni, a questo proposito sostanzialmente, almeno a mio avviso, scrive: quanto sono lontani dal calcolare bene la felicità umana quei politici, discorso assolutamente attuale e sempre attuale direi, quei politici i quali credono di stare in proporzione con l'abbondanza delle cose esteriori, i quali credono stare in proporzione con la felicità, stare in proporzione con l'abbondanza delle cose esteriori. L'abbondanza di queste, lungi da soddisfare e dal togliere i desideri degli uomini, se non si provvede alla loro direzione, questa è la chiave, irritano sempre più le cupidigie, aumentano gli appetiti e i bisogni. E sono l'infelicità, l'opposto. Profondamente lontane da tutte queste le accezioni oggi dominanti, almeno così ritengo. Le più sofisticate tecniche del piacere, figlie dirette o indirette che sia, del Divin Marchese, non è che abbia un particolare affezione per il Divin Marchese, ma credo che purtroppo sia di un'attualità sconcertante, essenzialmente in quanto hanno annullato ogni residuo di colpa o di reato nel sadiano non senso di nessun delitto, essendo la sua verità null'altro che lo spontaneo manifestarsi della natura nel suo fluire autodissolutorio. Questo è uno dei dogmi chiave della concezione sadiana della natura e del non delitto di ogni atto umano, nella non delittuosità, tuttavia vengono in massa come, direi, piallate, patinate, direi deodorate dalla mega macchina del benessere, che è l'unico Dio riconosciuto dalla maggioranza planetaria come fruibile e come invocabile. La sconfinata proliferazione delle tecniche si è accresciuta e accelerata essenzialmente per mercantilizzarsi come idolatria del benessere. Un benessere evidentemente che tanto più si vuole riconoscere come tale, tanto più è pervenuto all'annichilimento senza residui del senso stesso in uno del bene e dell'essere. Quindi è una scimmiottatura capovolta, una deformazione profonda, il benessere, del bene e dell'essere. Tale ordine di annichiliti valori si mostra dunque in radicale contrasto, almeno sul piano dell'intenzionalità, con quella universale consapevolezza propria di ogni luogo e popolo, di un senso, altra breve citazione da Rosmini, dell'insufficienza della propria ragione e del proprio potere, anche solo per assicurarsi la terrena felicità. Insufficienza che per se stessa imprigiona tutte le possibilità umane nella dipendenza da altro da sé, di cui tanto più si fa schiava quanto più si illude di padroneggiarla. Invece, tentando di spadroneggiarvi egotisticamente. Ma da che lo strumento del quale non si sente mai abbastanza mani e piedi legate, niente meno che la mega macchina delle tecniche, l'egotista si autopercepisce armato di un grado sommo di iperpotenza come nessun altro grande imperatore o satrapo può mai essere stato. Benessere e onnipotenza genera così un unico delirio ostinatamente negatore, specie di fronte alle più squallide evidenze della sua vincibilità e del suo dissolversi in un soffio da un istante all'altro. È un'illusione, una mega illusione. Ma entro la sfera magica del benessere non può certo esserci alcun pur minimo spazio per la sola idea della morte. Cioè, è proibito, è insensato. E meno che mai della propria, assolutamente estromessa da ciò di cui occuparsi. Sicché, non appena questa sfera magica si dissolve, per nient'altro può restare spazio che per la più deserta e orribile. E uno con il rivelarsi pura apparenza nell'immediato proprio del Dio benessere, il consumismo ipertecnologizzato si consuma, si autoconsuma, residuando peraltro innominabili e tossiche deiezioni. Ora, di fronte a un quadro di tale genere appare abissalmente candida la diagnosi rosminiana riguardo, scrive, ai nostri tempi, che gli si mostrano tutti pieni di carità, si potrebbe dire come sinonimo al posto di carità si potrebbe usare il termine solidarismo, si mostrano tutti pieni di carità e aggiunge Rosmini che tendono solo al benessere, ma su questa terra. Quindi è una considerazione direi quasi ingenua, ma certo tipica dell'ingenuità dei santi, che è altra cosa da qualsiasi ingenuità, come può essere la mia. Ora, credo sia evidente che la sfera del piacere e felicità, così ridotta alle angustie inesauribili del perseguimento dell'ottimale benessere, infine pone il benessere stesso in antitesi e con il piacere, per il quale pur intenderebbe costituire il lasciapassare, e tanto più con la felicità, che infine identifica in termini di mera irrealizzabile fantasticheria. Allo stesso modo, l'uomo del benessere non tiene nessun conto l'uomo del piacere, finché, nel caso lo diventi, non possa consumare l'intera vendetta dell'ignorare l'uomo vecchio del benessere, e naturalmente considera una pura finzione l'uomo della felicità, quasi che, in termini simbolici, il primo si chiamasse, per così dire, signor egoista, signor egotista il secondo e signor utopia il terzo, senza possibili rapporti fra di loro. Se l'immagine è pur minimamente adeguata, con essa è raffigurabile la tipologia media proprio delle più avanzate democrazie moderne che abbiano portato ad accelerazione e infine a consumazione la sordità alla necessità di fondarsi su valori costitutivi della persona e non solo convenzionali, guardandosi dall'incappare in trappole normative a loro riguardo, cioè quegli assetti sociali, in altri termini, che si dimostrano figli di una sorta, nel caso è chiaro, delle cosiddette democrazie moderne più avanzate, di una sorta di centrifugazione dei tre tipi di cattivi politici che Rosmini, come è noto, credo ampiamente, pone in luce con tagliente evidenza, cioè quelli guidati dall'avidità, per cui assumono come fine della società l'abbondanza dei beni esteriori, tendenzialmente attraverso l'assolutizzazione dell'economico, diremmo noi oggi, quelli che gli chiama effeminati, in quanto assumono come il fine della società l'accrescimento del piacere, e infine quelli che chiama selvaggi, in quanto considerano come mezzi migliori per ottenere benefici e piaceri l'astuzia, l'inganno, e con ciò schivando fatica e lavoro, caricati su spalle altrui. Qualcuno deve pur fare fatica e lavoro. E tale plesso esclude da sé l'orizzonte stesso della felicità, dopo aver assunto il valore dell'appagamento nei termini più riduttivamente soggettivistici, appunto, e può generare in sostanza soltanto corruzione e barbarie, come sintetizza un passo della filosofia del diritto, che mi piace citare perché credo importante, mi pare che non sia stato citato ancora. Peraltro è una delle opere che è una miniera straordinaria. Scrive Rosmini, la corruzione sociale, anche questo è un passo attualissimo, è sempre attuale possiamo aggiungere, la corruzione sociale prodotta dall'abuso dei piaceri reca necessariamente la barbarie, perciò che spegne il lume della intelligenza quando ella acquista il predominio. La corruzione pessima è quella che spegne l'esistenza sociale e al tutto travolge il sociale intendimento delle voluttà sensuali, onde avviene che il senso rimanga l'unica guida della gente. Il nocciolo, diciamo, della concezione odierna dominante del benessere. E questo direi è uno degli esempi di quello che in diverse occasioni ho chiamato il Rosmini inattuale, cioè straordinariamente attuale, bruciantemente attuale. Tutto ciò confermerebbe, il condizionale per il rapporto a me stesso, che l'oggi è essenzialmente figlio di politeismi illuministici neopagani. Ne è certo un caso che, in modo diretto o meno, il contemporaneo sistema globale si riconosca figlio, in sostanza, della nuova tavola delle leggi universali instaurata nel medesimo 1793 negli Stati Uniti e in Francia. Oltreoceano sono dichiarati diritti inalienabili, sapete meglio di me, la vita, naturalmente maiuscola, la libertà, naturalmente maiuscola, e il perseguimento della felicità, naturalmente maiuscola. Felicità che peraltro nella chiosa di Jefferson è, e lì direi che c'è una definizione del benessere quasi senza pari, è, secondo Jefferson, la felicità, il godimento, cito, godimento tranquillo e senza interferenza alcuna da parte del potere politico, di una confortevole sfera privata. Mentre invece Oltralpi, il primo articolo della dichiarazione, grida, cito, che il fine della società è la felicità comune. Qui mi riallaccio indirettamente al tema svolto in maniera eccellente, ma a tal punto, prosegue la dichiarazione, a tal punto che l'infelicità di uno solo rende l'insurrezione il più sacro dei diritti e il più indispensabile dei doveri. C'è un principio radicale dell'anarchismo oggi normalizzato, possiamo dire, che al tempo stesso costituisce un'affermazione tragicamente contraddittoria, autocontraddittoria, in forza dell'abissale scissione spalmata, si potrebbe dire, come si dice oggi, fra pubblico e privato, ossia fra Stato e persona. Questo spalmare tra Stato e persona è direi il compimento della ricetta della felicità, così come intesa in questo contesto. Il che peraltro, cioè questa concezione è traibile, almeno a mio avviso, evidentemente da questi due contesti lontani e vicinissimi, e direi coincidenti sostanzialmente, soltanto 2 anni dopo il pensoso Hölderlin chiosa con profondità anche profetica scrivendo, cito ovviamente, che sulla bocca degli schiavi essere felici vuol dire rimanere in uno stato di torpore, l'indifferenza a cui ho alluso all'inizio. Giudizio preveggente in quanto penetra in profondità le dinamiche incrociate, intersecate, intrecciate, radicalmente conflittuali, appunto fra individuo libero interiormente e libero, direi, per sopravvivenza, se non si è eroe, e la ghigliottina politica degli spiriti che della persona mutila sistematicamente tutte le somme potenzialità, nessuna esclusa. Laddove la libertà personale è intera, come Rosmini la intende, ossia come la capacità del bene che nel bene si attua, anche questa è una definizione importantissima, ritengo, si attua come, scrive, potenza di tendere alla felicità. Dal momento che, prosegue, ciascuno ha una suprema necessità, sottolineo, di conseguire il suo reale appagamento, ossia, prosegue, deve essere di un io, un sentimento ottimo recato al sommo termine di ogni appetito. Nell'armonia è chiaro, peraltro, pleromatica, compitiva, perfezionante del sentire ed esistere dell'io, sia come sensitivo corporeo, sia come intellettivo e spirituale, ossia insieme come piacere, appagamento e felicità, che non si confondono, ma direi convergono. La tendenziale, anzi spadroneggiante, riduzione contemporanea della felicità e dell'appagamento al piacere soggettivo, che paga al qualsiasi prezzo, anche sproporzionato e la bancarotta, trattandosi di un gioco di azzardo, per assicurarsi socialmente, ossia per perpetuare in modo indefinito il sistema del benessere, è in una parola, come già ho accennato, una riduzione tipicamente neopagana, dove il neo allude in sostanza ad arretramenti, a rompicollo rispetto ai valori principali propri di tutte le civiltà prima di Cristo, non dimentichiamo. Tali valori vengono nicianamente trasvalutati attraverso sistematiche riduzioni simulatrici sino alla totale loro obliterazione, che secondo dinamiche proprie della necessaria proliferazione di irrazionalismi da parte di autoassolutizzati razionalismi. Sicché, come assoluto, viene assunto l'anarchismo nel piacere soggettivo e il suo massimo garante diviene il dio-economicismo con le sue ancelle turbolanti sociologismo e tecnologismo. Sistema benessere in questo senso, posso considerarlo l'edizione odierna dell'oltre uomo nicciano, la cui natura si rivela famelica in modo crescente e crescentemente inappagabile, ossia come propria di una realtà subanimale. Grazie.